c'è una terza copia della del tutte le cose in lui sono, ce ne sono due qua, ce ne dovrebbe essere una terza. Appunto, eccola là, lo sai, tutto a posto, perfetto. Io volevo solo sapere perché sapevo che erano te. Va benissimo, grazie. Allora, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Afferma la connessione inscindibile tra formazione religiosa e vita liturgica. Ma se noi andiamo nelle nostre parrocchie latine, non è che questa è proprio una cosa evidente. Non è evidente perché non si vede questo nesso profondo e non si sa in che cosa consiste. Questo documento qui, che io vi mostro, diciamo, nella sua forma stampata, che è sempre molto gradevole, no? Io vi ho mandato il PDF, ma questo è lo stampato, esiste anche il libro. Io la faccio, no? Allora, questo è ricchissimo, è molto importante. Cosa dice del 96? Cosa dice? La catechesi non può essere disgiunta dalla liturgia. Per questo si raccomanda che concretamente i percorsi catechistici delle singole chiese orientali cattoliche abbiano come punto di partenza le proprie specifiche celebrazioni liturgiche. Questo vale per i cristiani delle diverse chiese d'Oriente, ma naturalmente non è che non valga anche per i latini. È solo che dobbiamo fare ancora molta strada per capire che è così. Ma la strada si fa soltanto se si capisce che la vita cristiana è una vita, così come la vita spirituale è una vita. Noi invece diciamo la vita cristiana ed è diventata un'espressione vuota. La vita. Allora, se è vita, è impossibile che sia nutrita soltanto da idee, capite? Perché noi di idee non viviamo. Noi viviamo di tante cose. E cosa dice molto spesso? Ecco, spesso, e non a caso, a proposito di questa funzione, diciamo, terapeutica, perché questo è un termine molto importante, è feconda e terapeutica. Diciamo, la funzione della liturgia, cioè della celebrazione, l'attività della celebrazione, ha una funzione trasformante, feconda e terapeutica. È sana, guarisce. Ma perché guarisce? Intanto guarisce perché pacifica, perché dà gioia, capite? Non è che guarisca come la pillola che io mando giù, che poi dà l'altro non guarisce. Ecco, e così si capisce anche che nei testi questi testi del Magistero Latino abbiamo molto spesso dei riferimenti alle chiese d'Oriente. Io non so se voi conoscete bene, se l'avete letta, se ve la ricordate, se l'avete letta 10 anni fa o non l'avete letta mai. L'enciclica Orientale Lumen è un'enciclica bellissima, è un'enciclica ispirata, che vale la pena rileggere proprio così per sé. Tra l'altro non solo per quello che adesso noi diremo, ma anche per tutta la parte che ha a che vedere, diciamo, con il rapporto delle chiese sorelle, delle chiese dell'Oriente cristiano. È molto molto avanti, è molto avanti. E sarebbe bene che tutti la conoscessimo, sia i latini che i cristiani delle diverse chiese d'Oriente, perché a un certo punto bisogna anche rifarsi al Magistero. Non è se gli altri arrancano e arrivano 10 anni dopo, noi dobbiamo aspettare che quelli arrivino, capite? Esiste pure. mistero, dobbiamo sapere che questo è stato detto. E ci sono qui delle espressioni molto molto forti. Dal numero 17 in poi, che sarebbe appunto la terza parte. Dunque io vi invito a rileggerla questa, non solo, diciamo, per il corso adesso ne leggiamo un numero, no? Ma leggetela per voi, perché è estremamente importante. E qui leggiamo, vedete, perciò caldamente si raccomanda che i cattolici con maggiore frequenza accedano a queste ricchezze dei padri orientali, le quali trasportano tutto l'uomo. In un'altra parte si legge l'uomo tutto intero, la totalità della persona. Questo è il tema, non quello che io penso, ma tutto l'uomo, l'uomo tutto intero, la totalità della persona. Queste tre espressioni si trovano in questi testi, in questi diversi testi che stiamo citando. Evidentemente tutto ciò è in rapporto appunto con quanto viene detto più avanti a proposito dell'unità che esiste in Oriente fra spiritualità e teologia, per cui conoscenza e partecipazione sono un'unica realtà, cioè sono una realtà vitale. Io conosco partecipando, cioè io conosco vivendo la celebrazione liturgica, ed è una conoscenza di tipo simbolico-affettivo. Ecco perché la celebrazione ha certe caratteristiche, e se non ce le ha, diciamo, non corrisponde al suo ruolo, lo disconosce. C'è un lungo numero, questo è il numero 11, in questa enciclica, in cui si spiega perché e come la preghiera liturgica, la prendiamo da qua, in questo quadro la preghiera liturgica in Oriente mostra una grande attitudine, cioè un essere adatto a, in italiano, l'attitudine questa, a coinvolgere la persona umana nella sua totalità. Vedete qui l'espressione: il mistero è cantato, non è detto, è cantato. Ma perché? Qual è il cambiamento tra il dire e il cantare? Se non si capisce che c'è un'enorme differenza tra il parlare e il cantare, non si capisce niente. Dionigi è un cantore, Dionigi Areopagita è un cantore, lui non è solo uno che parla, diciamo, della teologia apofatica, lui è uno che è immerso nel canto della liturgia e dunque di una teologia affermativa, perché la liturgia è affermativa. Non è che quando noi celebriamo il culto cristiano diciamo, ma chi lo sa, forse è così. Voi direte che è evidente, però forse non abbiamo mai pensato. Quella è affermativa, così come l'arte cristiana, l'architettura delle chiese, per tutto il tempo della Chiesa indivisa, esprimono una fede affermativa. Il Signore c'è, ha salvato, è risorto. Questa è, diciamo, è il contenuto della liturgia, e questo contenuto, siccome è la salvezza, naturalmente perché è la fede, ecco perché cantiamo, perché è qualcosa non solo che dà gioia. E il canto, voi conoscete, penso, quel testo di Agostino, ma insomma non è lui certo l'unico a aver detto che il canto è dà la possibilità, diciamo, è un modo per esprimere una si situazione affettiva. Ci sono anche canti di lotta, e anche quello è affettivo, no? Ci sono lamenti, e anche quello è affettivo. Ma la liturgia è un canto di esultanza. Ma non posso io solo parlare, perché manca la dimensione affettiva, simbolica. Dunque non sto facendo festa. Avete mai visto voi una festa? Cioè, tanta gente dice, ma questa non è una festa. Allora vuol dire che tutti quanti dentro la testa abbiamo un'idea della festa, no? La festa sarà qualcosa di bello, qualcosa di gioioso. Se tutti hanno i viti lunghi, chiaramente uno arriva e dice, ma che festa è questa qua? Dunque, l'essere umano, l'idea della festa ce l'ha. Non è che qualcuno, il papà e la mamma gliel'hanno insegnato. L'idea della festa è l'idea della vita piena. E la festa è un'anticipazione della beatitudine. Dunque il canto come cantano i nostri fratelli delle diverse chiese orientali, e come abbiamo cantato anche noi per almeno 12 secoli, per non dire di più, non è un di più. Certo, se io canto un brutto canto, allora quello è un contromessaggio. Quello è un contromessaggio. I canti di cattivo gusto, musicalmente, con delle parole che sono di una stupidità straordinaria, e alcuni sono addirittura eretici. Se io canto "Noi che siamo ruscelli d'acqua pura", io ogni volta che lo cantano mi si drizzano i capelli in testa. Noi non siamo ruscelli d'acqua pura, sfortunatamente. Scusate, ma perché non reagiamo? Dobbiamo reagire, perché se reagiamo qualcosa succede, almeno dentro di noi. Allora, non esiste il non messaggio, è un messaggio o un contromessaggio, capite? Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Non esiste l'immagine neutra, esiste l'immagine buona, nel senso che trasmette un messaggio positivo, esiste l'immagine che è un contromessaggio. Quando io canto, che succede? Allargo i polmoni, respiro, cioè succede un cambiamento anche corporeo, ma questo è necessario, capite? È necessario, perché noi siamo, come dice poi Papa Benedetto XVI, degli esseri uniduali. L'ha scritto nell'enciclica Caritas, la troviamo qua, come si chiama? Deus Caritas Est, sì, adesso lo citiamo. Dunque è andato a prendere un termine che viene dalla filosofia e dalla spiritualità russa, chiaramente, ma non cambia niente. Un essere individuale, insomma, vuol dire che siamo uno, no? Allora, in questo quadro la preghiera liturgica in Oriente mostra una grande attitudine a coinvolgere la persona umana nella sua totalità. Il mistero è cantato nella sublimità dei suoi contenuti, ma anche nel calore dei sentimenti. Ma capite che già la parola calore ci porta fuori da un testo, da un significato, cioè non è speculazione. Se io parlo di calore dei sentimenti, vuol dire che sto in una sfera affettiva. Quando io sto con quella persona mi sento gelare, non sto dicendo una cosa che voi non capite. Perché voi sapete cosa vuol dire quando una persona mi fa gelare? Vuol dire che tutti i miei sentimenti si rattrappiscono e io sto lì così. Il calore invece vuol dire che... Il calore di che cosa è segno per noi esseri umani? Ditemi di che cosa è segno. Di che cosa è segno il calore?
Fuoco.
Della vita. Nell'azione sacra anche la corporeità è convocata alla lode. E la bellezza che in Oriente è uno dei nomi più cari per esprimere la divina armonia e il modello dell'umanità trasfigurata, si mostra ovunque, nelle forme del tempio, cioè della chiesa, nei suoni, nei colori, nelle luci, nei profumi. Non è che l'incenso sta lì, al Signore dell'incenso credo che, ma l'incenso è importante per noi, perché l'incenso profuma e perché sale, come dice il Salmo. Il tempo prolungato delle celebrazioni, altro problema. Se la celebrazione è bella, se è fatta bene, non pesa. Il tempo è relativo, come tutti sappiamo, no? Un viaggio che mi porta in un posto dove non vorrei andare è un viaggio penoso, è un viaggio lungo, è un viaggio faticoso. Un viaggio che mi porta in un posto dove vado molto volentieri è un viaggio corto, un viaggio piacevole. Non è che io vi sto dicendo delle cose che voi non sapete, però vi sto chiedendo di riflettere su tutto ciò che tutti noi sappiamo e che tutti noi viviamo, perché tutto ciò noi lo dobbiamo far funzionare in un modo che poi ci renda possibile capire. Dunque, il tempo prolungato delle celebrazioni, la ripetuta invocazione, tutto esprime un progressivo immedesimarsi nel mistero celebrato con tutta la persona. Ma quante volte noi arriviamo completamente dispersi, magari in chiesa? Allora, la durata cosa ci serve? A noi. A noi ci serve a recuperare un po' gli spiriti, no? Se vogliamo essere sinceri è così. Se dura così poco che quando noi ancora non siamo riusciti a recuperarli è già finito, capite bene che non va. Ve lo faccio un po' così da ridere, ma è molto seria la faccenda. Cioè tener conto del tempo. Il tempo fa parte del cambiamento. Noi non cambiamo come si accende la luce, accendi la luce e si è acceso. Ma noi siamo esseri viventi, pensanti, senzienti, cioè che hanno sentimenti. Dunque a noi ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo e lo spazio. Perché noi viviamo in queste due categorie, non possiamo fare diversamente. Questa valorizzazione integrale della persona, nelle sue componenti razionali ed emotive, nell'estasi e nell'immanenza, è di grande attualità, costituendo una mirabile scuola per la comprensione del significato delle realtà create. Il cristianesimo non rifiuta la materia, la corporeità viene anzi valorizzata in pieno nell'atto liturgico. La liturgia rivela che il corpo, attraversando il mistero della croce, è in cammino verso la trasfigurazione, la pneumatizzazione. Questo fatto che il cristianesimo non rifiuta la materia è stata la novità dirompente dell'annuncio cristiano nel mondo antico. Noi non ci ricordiamo, non ci rendiamo conto più di niente, cioè non riusciamo a capire questo, ma intanto ha cambiato e è il motivo per cui l'espressione figurativa cristiana, che pure usa tanti modelli che esistevano, no? Sia in architettura che anche nell'espressione figurativa, innova. E questo non me lo dico io, ma lo dicono grandi studiosi. In che modo innova? Innova con il colore, Perché innova con il colore? Perché il tipo di colore usato esprime il rapporto con la realtà. Il colore esprime l'affettività e la gamma di colori usata nell'arte paleocristiana e nell'arte poi, diciamo, tutta l'arte anche del Medioevo, è una gamma di colori che appunto significa che la materia è redenta. Ciò che invece si scontrava con, per esempio, i neoplatonici, per i quali comunque la materia è oscura, la materia è nulla. La materia, e questo è molto importante e molto interessante anche per quelli che si occupano di arte cristiana in modo particolare, perché è uno degli argomenti, diciamo, di differenziazione più radicale. Adesso noi, siccome noi cristiani ci siamo un po' dimenticati di quello che siamo, di ciò in cui crediamo, facciamo una grande fatica a vedere questo. Ma non è perché facciamo fatica che non lo possiamo fare o che non lo possiamo recuperare. Diciamo che siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Per recuperare questo senso, diciamo, della novità e della singolarità all'interno di una comunanza di discorso, perché questa è la cosa formidabile, è che il linguaggio simbolico è comune a tutta l'umanità, ma all'interno di questa, o diciamo combinandosi con questa comunione profonda con tutta l'umanità, la fede cristiana porta una novità che è unica, perché è lo specifico della fede cristiana. Ma certo ce la dobbiamo ricordare, è la risurrezione che porta questo, chiaramente, no? Non è che può essere, è la risurrezione nel corpo, questo è unico. Cosa ha detto Benedetto XVI? Lui riprende questi temi nella sua enciclica del 2005, la sfida dell'Eros può dirsi veramente superata quando questa unificazione è riuscita. Lui sottolinea molto il tema della riunificazione, la ricomposizione dell'unità tra corpo e anima, cioè dell'unità dell'essere umano. E quando fa riferimento alle accuse al cristianesimo del passato di essere stato avversario della corporeità, e soprattutto il cattolicesimo, diciamo, per un certo periodo, 1700-1800, Benedetto XVI rileva che di fatto tendenze in questo senso ci sono sempre state, magari nella sottolineatura, diciamo, dell'ascetismo, ma poi dice: la fede cristiana ha considerato l'uomo sempre come essere uniduale, nel quale spirito e materia si compenetrano a vicenda, sperimentando proprio così ambedue una nuova nobiltà. E dunque sta facendo riferimento alla nozione di corporeità integrata. Abbiamo ancora, sì, in questo tempo, questa via di riappropriazione, diciamo, del linguaggio simbolico è anche provvidenzialmente una via non solo ecclesiale ma anche ecumenica, perché seguendola, cioè capendo i motivi della teologia simbolica, che era appunto una delle tre forme della teologia una, della Chiesa indivisa, dobbiamo sempre ricordare questo, ecco, capendo i motivi è più facile anche le vie, diciamo, per un terreno, appunto per un incontro tra Oriente e Occidente. Questo vorrei ricordare, che circa una trentina d'anni fa un grande studioso delle tradizioni orientali, che si chiamava Henri René Dalmet, certamente conoscete delle opere, perché suggeriva di prendere come esempio di inculturazione il modo come nella Siria orientale il cristianesimo aveva conservato i tratti semitici delle prime chiese nate dal giudaismo. E lui faceva notare che questo fatto di avere saputo conservare, diciamo, la propria originalità dovrebbe far sì che tutta la Chiesa dia un'attenzione particolare a quel periodo, a quella tradizione della Chiesa orientale, della Chiesa siriaca orientale, per capire come fare adesso per quelle chiese giovani che appartengono a culture che non sono culture occidentali. Perché questo è chiaro che si parla molto del problema dell'inculturazione, ma inculturare appunto non è far calare in un modo così più o meno indovinato delle categorie che comunque sono venute in mente a dei teologi occidentali. Bisogna fare un altro cammino, bisogna vedere come questa Chiesa ha conservato la propria originalità pur nell'incontro con, per esempio, la tradizione greca. L'ho portato perché per far vedere che appunto questi libri esistono, che vale la pena di averli e anche di leggerli. Questo è il libro di Brock. Queste sono le prime pagine dell'introduzione sulla spiritualità della tradizione siriaca. E lui dice: il punto fondamentale è il rispetto reciproco. Se nessuno pensa che lui è più bravo degli altri, che lui ha una soluzione migliore degli altri, allora cosa succede? Succede quello che è successo già in passato, perché questo è quello che sottolinea Brock. Brock sottolinea che la tradizione siriaca orientale è stata influenzata dalla Chiesa, dal cristianesimo di origine greca, ma non è stata liberamente, così come il cristianesimo di origine greca è stato influenzato dalla Chiesa siriaca orientale. A questo punto bisogna cercare di capire: ma come è possibile? Perché che cosa diceva l'illuminismo? Qual era la teoria, diciamo, dell'illuminismo? La teoria dell'illuminismo è che i greci non avevano erano proprio dei razionali, ma allora il mito e il mistero, di cui invece la cultura greca è piena, dovevano farsi benedire, capite? Dunque il pregiudizio dell'illuminismo ha, diciamo, bloccato la comprensione della cultura greca nella sua dimensione totale. Ma questo è successo 400 anni fa, non è successo al tempo della Chiesa siriaca. Ma come è interessantissimo vedere nel libro di Cantalamessa, che io non mi stanco di dire che è un libro fondamentale, quello in Santa Pasqua, Raniero canta la messa. Lui fa uno studio sui testi, diciamo, asiani, comunque siamo lì nella parte, i testi, le omelie asiane cristiane della metà del secondo secolo. E lui fa vedere quale influsso già c'è stato in quel momento. Dunque, siamo a 50 anni, si può dire, da San Giovanni. Capite dove siamo? Non è che stiamo chissà dove. Questo influsso formidabile di tipo linguistico, ma su che cosa era basato? Allora, per quello che bisogna leggere Hugo Rahner, Miti greci e mistero cristiano, era basato sul fatto che non esiste nessuna cultura antica che non abbia anche una componente che è, diciamo, di tipo linguaggio simbolico, approccio simbolico, approccio poetico. Ecco perché l'incontro tra Siria orientale, perché stiamo facendo questo esempio, e cristianesimo greco è avvenuto tranquillamente. Perché? Perché c'erano gli elementi del cristianesimo greco, di cultura greca, che comunque corrispondevano a quegli elementi che erano presenti nel linguaggio semitico. Capite? E viceversa, i greci hanno potuto prendere il patrimonio siriaco perché anche loro ce l'avevano. Ma io oggi vi dico queste cose. Ho parlato tanto, tante parole, chi lo sa che cosa rimane. Se non leggete, non rimane niente, perché non si appiccica lì così per virtù di, non so. Dopo cade, dopo mezz'ora, metà è già caduto, e dopo un'ora forse rimane il 5%. Speriamo che sia un po' meno di così, cioè un po' più di così. Ma allora, io parlo così perché cerco sempre di suscitare la vostra reazione, la vostra reazione interiore. Che cosa volete fare voi? Questo è il punto. Quanto vi volete coinvolgere in questa cosa? Non sono io sono soltanto una specie di megafono. Capite? Ma questo è fondamentale, capire che c'è un modo per parlarsi senza stravolgersi. Ecco, allora dobbiamo finire, perché sennò, ecco, dov'è che si vede quello che vi sto dicendo adesso? Si vede nella dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, che è un documento che fa parte del Concilio, che si chiama Nostra Aetate. Ecco, in questa dichiarazione, non so se ve l'ho mandato, non ve l'ho mandato, ma ve lo manderò, poi basta guardare su internet, fate Nostra Aetate e vi esce fuori, insomma, voi siete molto bravi, l'importante però è leggere, non tirare giù, perché io so che avete delle riserve quasi megagalattiche, no? Il PDF, però le riserve, se uno non legge, c'è un grande cambiamento in questo documento, e io mi sono appoggiata naturalmente su questo Goetz, che era un gesuita, un antropologo, Joseph Goetz, professore alla Gregoriana, il quale commenta questo testo. E dunque quello che vi dico non è, diciamo, state tranquilli, perché non è farina del mio sacco, è proprio qualcosa che viene da uno specialista e da uno che ama la Chiesa, e che è effettivamente constata che i padri conciliari, i vescovi, in questo documento optano per un punto di vista, come dice lui, fenomenologico, che manifesta un cambiamento nel modo di accostarsi alle religioni non cristiane. No, leggiamo soltanto il numero, l'ultimo, perché ho paura sennò di non riuscire. Ve lo leggo prima com'è in italiano, ma voi intanto vedete, riuscite a vedere? Dai tempi più antichi fino ad oggi, i vari popoli, presso i vari popoli, si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente, arcano in italiano è misterioso, lo so, che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, e anzi talvolta vi riconosce la divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita di un intimo senso religioso. Allora, Padre Goetz è morto una ventina di anni fa, sottolinea certe parole che sono usate nel latino e che sono state tradotte un po' alla vavit, velocemente in italiano, perché il latino dice quaedam perceptio, qui c'è scritto una certa sensibilità, sarebbe una certa percezione, una certa percezione, e dunque è un approccio sperimentale, esperienziale, non è cognizio, non è demonstrazio, cioè non è conoscenza, non è dimostrazione. Poi fa notare, qui in italiano c'è una certa sensibilità a quella forza arcana, lui dice non è forza nel senso di vis, cioè potenza, ma è arcane virtutis, virtus in latino è un fenomeno dinamico, è un'esperienza dinamica, perché qui stiamo parlando di come il divino viene percepito dall'umanità. Dunque una certa quedam, una certa percezione di quella forza, nel senso però di forza dinamica, misteriosa, che è presente, presence, che è presente agli eventi della vita umana. Addirittura immo aliquando agnizio, che non è una conoscenza piena, non è un'affermazione, non è una supposizione, ma dice appunto agnizio è un'esperienza della divinità suprema, summi illuminis vel etiam, addirittura del Padre. Naturalmente se qualcuno di voi conosce Padre Giraudo e conosce ciò che lui racconta dell'esperienza che lui ha fatto con questi gruppi religiosi malgasci, esperienza che gli ha permesso tra l'altro di capire realmente la struttura, di avere una controprova, diciamo, della struttura dell'anafora e del perché è così com'è. Se volete vi mando la fotocopia di quelle pagine, perché è fondamentale, capite? E non bastano le parole per aria, bisogna anche avere degli esempi, siccome qui dice del Padre e c'è l'esperienza del Padre, anche Goetz parla del Padre, ci sono tante gruppi religiosi che parlano di un Padre celeste, poi possono avere delle divinità intermedie, ma c'è un Padre che non ha volto, ma che è il Padre celeste. Andiamo avanti. Quae perceptio, allora, atque inizio, riprendiamo qua. Questa sensibilità, questa percezione e questa esperienza, inizio, compenetrano la vita di un intimo senso religioso. E lui sottolinea che sensus religiosus non è actus religiosus, non è cultus, non è ritus, non è sacrificia, è una sensibilità. situazione vissuta, è una struttura religiosa dell'esistenza. E adesso vi leggo la sua conclusione. Si tratta di descrizioni familiari, cioè questo modo di parlare dei padri conciliari in questo documento riprende descrizioni familiari alla fenomenologia delle religioni. Il concilio dunque opta per un punto di vista fenomenologico esistenziale, secondo l'espressione di Paul Ricoeur, che è uno dei, come base dello studio di queste religioni, specialmente della loro idea di Dio. Un'opzione, attenti qua, un'opzione, cioè una scelta che implica, cioè che richiede, che sottintende, l'invito a che cosa? A un'ascesi intellettuale e spirituale. Chi è che la deve praticare? Gli occidentali, prima di tutto. Che devono fare? Si devono purificare, non moralmente, intellettualmente. Un'ascesi intellettuale e spirituale che sola rende capaci di scoprire le ricchezze di una viva esperienza religiosa vissuta anche dove meno ce l'aspetteremmo, anche dove l'approccio è differente dal nostro solito approccio di tipo intellettuale. Guardate che è fortissimo. Però ringraziamo il Signore, perché questo, anche se noi non lo sapevamo, anche se non l'avevamo mai letto, questo è uno dei testi del Concilio. E questo ci dice che noi ci dobbiamo formare a saper leggere il linguaggio simbolico. E non è che sia evidente. Bisogna fare un cammino. Ed è quello che cerchiamo di fare insieme. Ecco, allora qui ci fermiamo. Ah, forse no, noi ci fermiamo qui. Finiamo su questa cosa che diciamo appunto dà gioia. Questa presa di coscienza, piano piano la faremo, rende possibile che cosa? Rende possibile vedere l'unità tra il desiderio dell'essere umano, che è sempre desiderio di vita, e l'offerta di una vita sovrabbondante e infinita, la quale alla fine si rivela essere una persona. Cioè, noi non siamo invitati a un insieme di idee, a una ideologia, ma a una vita. E allora vi ho scelto perché la cosa essenziale è vedere che questo è il filo conduttore di tutta la scrittura. Non è che lo troviamo, per esempio, solo nel Nuovo Testamento. Perciò ve li leggo e poi dopo veramente chiudiamo. Deuteronomio 30. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua progenie. E poi, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E alla fine, cosa dice Giovanni? E la vita si è resa visibile. Che è un'affermazione assolutamente incomprensibile. Però, è l'affermazione ultima. E noi, perché abbiamo questo orecchio simbolico, oltre all'orecchio, diciamo, speculativo, come direbbe padre Giraudo, noi siamo capaci di intendere questa frase anche se non la capiamo, perché è incomprensibile. La vita. Si è fatta visibile. Bene, ci vediamo martedì.